Sarace, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda USL di Modena. A lei la
Bene,
parola.
grazie, grazie molte per l'invito e spero di non deludere le aspettative se non farò alcuna menzione in questo breve intervento di questioni che attengono agli assetti sociosanitari. Perché la prospettiva che voglio utilizzare per affrontare il tema del salto di specie è beh, innanzitutto è una ridefinizione. Io non credo, credo piuttosto che ci sarà necessità di un salto di qualità all'interno della medesima specie. Il salto di qualità è quello che mette in discussione uno degli assunti centrali nella storia progresso della cultura, direi perlomeno della cultura occidentale, ossia la volontà di affermazione, la volontà di primeggiare, la volontà di potenza o egemonica di un popolo, di una cultura, di una religione sugli altri, attraverso lo strumento della competizione, del confronto. Che a volte diventa confronto cruento, della guerra che può essere condotta sui campi di battaglia o sui mercati o in altri contesti resi sempre meno materiali, come nel caso appunto dell'economia, l'immaterialità della finanza allontana sempre di più, come nelle guerre tecnologiche, l'azione di premere un tasto dalle conseguenze distruttive che questa azione può determinare. E non faccio a caso menzione della metafora bellica, perché a questa metafora, come credo abbiamo più volte riflettuto, è improntata tutta la comunicazione ai tempi del Covid, che si presenta per alcuni versi come una sorta di guerra globale in funzione della quale sono state sospese le scaramucce locali, quelle di quadrante, quelle regionali, salvo poi ritrovarne le tracce in ogni passo, in ogni azione di contenimento della pandemia. Pensate soltanto alla lotta per arrivare per primi al vaccino, alla guerra di percentuali sull'efficacia, per cui con grande umorismo un vignettista italiano ha detto che vabbè, adesso superata la soglia del 100% di efficacia, probabilmente adesso i vaccini competeranno per il sapore o per la capacità di dare soddisfazione ad altri sensi. Questa gara e questa affermazione competitiva che può essere per alcuni versi virtuosa, ma che in realtà, ecco, e qui smentisco la mia affermazione iniziale di parlare dei contesti sociosanitari, in realtà spesso diventa elemento vizioso attorno al quale si avvitano i sistemi, specie quelli ben organizzati. Il danno che le emergenze determinano sui sistemi non deve essere valutato sulla capacità di risposta dei sistemi stessi, ma sulla messa in discussione dei fili conduttori che reggono la coesione e rendono coesi questi sistemi. E allora, se mettiamo in discussione questo assunto, naturalmente lo mettiamo in discussione perché vogliamo sostenerne un altro antitetico, quello cioè della necessità di cooperazione, non possiamo che condividere quanto detto in maniera più o meno diretta da tutti i relatori oggi, che la vera questione che deve impaurirci è quella di ritornare alla situazione quo ante, che non a caso è esattamente l'idea alla quale tutti in maniera più o meno evidente ed eloquente tendono nel momento in cui provano a analizzare lo stato delle cose attuali, quando torneremo alla situazione. È il motivo per cui sottolineiamo con tale enfasi l'avvento del vaccino è credo legato a questo desiderio non contenibile di ripristinare l'esistente. Ecco, io sono terrorizzato dalla ripristino dell'esistente, perché anch'io, come ha notato qualcuno, credo che le emergenze, le crisi siano frutto, siano conseguenza non sempre lineare, ma certamente in rapporto diretto con le condizioni che le hanno precedute. E come vi segnalavo, individuo nella condizione di competizione elevata ai diversi livelli di potenza. Uno degli elementi che ha generato questo tipo di condizione. Ma nell'affermare questo timore, sono confortato dal fatto che in realtà, anche se meno note, vi sono una serie di evidenze, una serie di segnalazioni che invece ci orientano verso un modo di valorizzare il nostro essere insieme, il nostro lavorare assieme in maniera cooperativa. E a me piace sottolineare e provare ad analizzare in maniera critica una delle evidenze che la psicologia sociale ci ha proposto per anni, il famoso, direi famigerato, esperimento di Stanford, nel quale lo psicologo sociale Zimbardo riportò, tra l'altro, riportò non su una rivista scientifica, ma su una rivista di carattere generale, quindi non sottoponendo alla revisione tra pari il prodotto del suo esperimento, riportò come la competizione tra gruppi di persone che erano stati scelti per essere persone equilibrate, persone serene, tranquille, messe in un contesto competitivo, questa relazione poteva arrivare a livelli di scontro, di violenza, di rivolta, al punto che questo esperimento dovette essere concluso. Quello che non si dice, che è meno noto, è che in realtà queste persone si muovevano secondo una sorta di copione, una sorta di sceneggiatura impostata dallo stesso Zimbardo e che è stata negli anni successivi appunto oggetto di grandi critiche. Ma possiamo dire allora che una modalità invece di tipo cooperativo sia quella nella quale gli esseri umani e quindi anche i professionisti si assestano in assenza di sceneggiature. Beh, ci sono delle interessanti delle osservazioni antropologiche, dei rilievi anche concreti che ci orientano in questa direzione. E a differenza di quanto riportato anche dal premio Nobel Golding nel suo capolavoro, Il Signore delle Mosche, in cui sostanzialmente si sosteneva l'ipotesi che l'uomo produce il male così come le api producono il miele, vi sono alcune evidenze che sono state riportate e che erano molto meno note di capacità da parte di persone sottoposte a situazioni emergenziali di creare comunità perfettamente funzionanti che si assestavano su livelli di coesistenza molto, molto contestualizzati. Non vi do eccessivi elementi, ma sono rinvenibili nella letteratura. Ad esempio, ce n'è uno che è stato riportato anche di recente nel volume di un antropologo alla luce, che era stato oggetto addirittura di un rapporto a un'agenzia internazionale dell'italiana Susanna Agnelli, il fatto cioè che così come nella realtà letteraria, letteratura di Golding c'erano dei ragazzini nel suo volume che vittime di un incidente aereo dovevano trovare una modalità di coesistenza sulla classica isola nel Pacifico. Secondo l'autore, appunto, si abbandonavano a gesti di violenza, di prevaricazione l'uno con l'altro. Invece, nella realtà, questa era la fantasia dell'autore, tra l'altro vincitore di un premio Nobel per la letteratura. Nella realtà, invece, vi sono esempi in cui le persone si sono assestate su modalità cooperative e di messa a sistema delle potenzialità che l'ambiente gli consentiva. Pensate che nella realtà anche attuale continua ad esistere un'isola che viene abitata da poche centinaia di persone nel mezzo dell'Oceano Pacifico, un'isola chiamata, scusate, dell'Oceano Atlantico, chiamata Tristan da Cunha, lontana migliaia di chilometri dalle coste più vicine, nella quale appunto hanno trovato rifugio persone arrivate lì per naufragio o per tappe intermedie che sono divenute poi tappe per la vita. Ebbene, quando quest'isola è stata abbandonata, gli abitanti sono stati messi in salvo per il timore che poi si è realizzato di di un'eruzione negli anni 60, dopo anni di deportazione, così almeno era stata avvertita da loro in Sudafrica e poi in Inghilterra, gli fu chiesto, dopo aver conosciuto la presunta civiltà, gli fu chiesto se desideravano ritornare nella loro situazione originaria oppure appunto godere dell'organizzazione e del progresso della civiltà. E la stragrande maggioranza di essi decise di ritornare in quest'isola. Ecco, questo per segnalare che cosa? Per segnalare quindi che le persone naturalmente non si pongono in una condizione di competizione, questo sempre che il contesto sia un contesto che non concede alibi all'assunzione di atteggiamenti di prevaricazione, come nello studio di Zimbardo, degli uni verso gli altri, le persone di stabilire rapporti di cooperazione verso un obiettivo comune, e che questa situazione si realizza specie quando le persone sono reduci da una condizione di emergenza, dal naufragio, dalla situazione di necessità, anche negli esperimenti successivamente condotti a quello di Zimbardo, l'esito era quello di atteggiamenti di convivenza civile. Insomma, non si tratta forse di un atteggiamento atteso da parte dello spettatore, che quindi viene enfatizzato dall'industria dello spettacolo, dall'industria della comunicazione scandalistica, l'idea di l'un contro l'altro armato, oppure dell'homo homini lupus. Forse questa è la prospettiva più interessante che possiamo immaginare dia luce a un post coronavirus che metta in discussione taluni presupposti che ci hanno condotto in questa situazione, e alla luce della quale analizzare anche poi gli aspetti più concreti che caratterizzano il nostro agire da operatori sociosanitari. Chi conosce alcuni approfondimenti che abbiamo fatto anche recentemente in ambito sociosanitario, sa che non da solo considero la conflittualità tra i settori sociale e sanitario, conflittualità alimentata anche dal sistema normativo che lo regola, uno degli ostacoli più grossi da risolvere, perché la capacità del sistema sociosanitario sia realmente focalizzata all'unitarietà della persona sofferente, non si scinda in settori di attività che procedono paralleli senza incontrarsi mai. Ecco, questo è soltanto uno degli esempi nei quali un assetto cooperativo potrebbe, in una prospettiva post-coronavirus, di analisi critica del pre-coronavirus, offrirci degli aspetti positivi dei quali far tesoro. Grazie.